Buona giornata a tutti. Vediamo un attimino di leggere. Allora, nel libro di Daniele, leggiamo dal capitolo 9 fino al versetto 19, dall'1 al 19. Pagina 883.
Scusa, 19.
19.
Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui suoi libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere. Feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore, al mio Dio, e dissi: O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e serpi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti, tuoi servi, che hanno parlato in nome tuo ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia in questo giorno, agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove li hai dispersi per le infedeltà che hanno commesse contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri principi e ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono, poiché noi ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo ascoltato la voce del Signore, del nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi che Egli ci aveva date mediante i profeti suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire alla tua voce. Così su di noi sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè, servo di Dio, perché noi abbiamo peccato contro di Lui. Egli ha messo in pratica le parole che aveva pronunziate contro di noi e contro i nostri governanti, facendo venire su di noi un male così grande che sotto il cielo non è mai accaduto nulla di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. Come sta scritto nella legge di Mosè, questo disastro ci è piombato addosso. Tuttavia, non abbiamo implorato il favore del Signore, del nostro Dio, non ci siamo ritirati dalla nostra iniquità e non siamo stati attenti alla sua verità. Il Signore ha vigilato su questa calamità e ce l'ha fatta venire addosso, perché il Signore, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che ha fatto, ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. Ora, o Signore, il nostro Dio, che conducesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con mano potente e ti facesti una fama che hai ancora oggi, noi abbiamo peccato e abbiamo agito malvagiamente. O Signore, per tutti i tuoi atti di giustizia, ti prego, fa che la tua ira e il tuo sdegno si ritirino dalla tua città, Gerusalemme, dal tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per l'iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al disprezzo di tutti quelli che ci stanno intorno. Ora, o Dio nostro, ascolta la preghiera e le suppliche del tuo servo. Per amor tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sul tuo santuario, che è desolato. O mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni, guarda la città sulla quale hai invocato il tuo nome, poiché noi ti supplichiamo non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta, Signore, perdona, Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo.
Amen. come avete potuto notare, lo sappiamo tutti quanti, questo è scritto, noi non c'entreremmo nulla, si fa per dire, con questo testo che abbiamo letto, perché è un testo completamente, e più andando avanti nel percorso che stiamo facendo, più ci stacchiamo da modi di antichi di fare, eccetera, più riusciamo ad avere una coscienza nuova riguardo a quello che è il rapporto, questo è il rapporto tra il Signore e il suo popolo. Queste parole sono dirette assolutamente ad Israele, perché è una cosa tra il Signore e loro, ma poi vediamo che queste cose sono rivolte anche a noi, perché siamo riusciti ad entrare per quella porta stretta, per quella porta aperta che il Signore ha lasciato. E c'è da considerare qui soprattutto una cosa importante. Nel momento della catastrofe che poi si è abbattuta su Gerusalemme, su Israele, il Signore ha avuto ancora una volta misericordia, ma di coloro che gli appartengono. C'è scritto, o sono andato a visionare più passi, dove parla proprio di questo, della misericordia del Signore, ma che è per coloro che lo amano, per coloro che gli credono. Questa misericordia, e che nei momenti di difficoltà il Signore gli va incontro, e soprattutto dice: noi, dice, abbiamo peccato contro di te, egli ha messo in pratica, poi cioè così su di noi si sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè, servo di Dio. Cioè sostanzialmente quello che il Signore, vi ricordate, c'è la maledizione, la benedizione, dice: state attenti, perché se vi comporterete così sicuramente, insomma, sono passati gli anni, ma loro erano convinti che nessuno li avrebbe smossi, ecco, teniamo conto di queste parole, che nessuno li avrebbe smossi e che nessuno avrebbe distrutto il Tempio, nessuno, e invece alla fine è stato fatto anche questo. E come sta scritto nella legge di Mosè, questo disastro ci è piombato addosso. Tuttavia non abbiamo implorato il favore del Signore nostro Dio. Noi ci siamo ritirati dalla nostra iniquità, non ci siamo ritirati dalla nostra iniquità e non siamo stati attenti alla sua verità. Questa è la cosa che più deve farci riflettere, sono le parole delle quali dovremmo fare attenzione, soprattutto questa mattina, sempre, ma in quello che vogliamo dire. Allora, il Signore è scritto che è giusto in tutto quello che egli fa, ma nonostante tutto noi non abbiamo obbedito alla sua voce. Poi sapete che qui c'è anche un brano profetico che consola in qualche modo Daniele quando va a vedere, perché all'inizio gli dice: qui siamo prima, cioè sono praticamente a Babilonia, e Daniele va a consultare il libro e si rende conto che il Signore gli aveva detto: guarda, voi sarete fuori per 70 anni, sarete deportati per 70 anni e poi vediamo tutto il resto. Ma alla fine non ti abbiamo supplicato noi, perché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. E poi chiedono al Signore che tutto questo, che li perdoni, eccetera. Ma ciò che gli fa giustizia non è che li perdona così, li perdona in virtù del fatto che loro hanno fatto un ravvedimento profondo, sono andati a vedere che cosa era realmente stato il loro comportamento, ma non è stato un pentimento che ha a che fare con mezz'ora. È stato un pentimento profondo, una revisione profonda, che tutti noi dobbiamo cercare di fare nella nostra vita. Perché il Signore sa che poi tu tra mezz'ora ti comporti esattamente come prima, non è che non lo sa. E dice allora, e allora ci passa avanti, cioè ci diamo una manata sulle spalle e tutto va bene così. Io, cari fratelli e sorelle, non credo che funzioni in questo modo. Poi, qui dobbiamo leggere di nuovo un peletto. Andiamo nella lettera ai Romani, al capitolo 3, e possiamo leggere dal versetto 9. Andiamo avanti fino dal 9 al 18. Fino al 31 dovremmo leggere, ma non è un po' meno lungo. Qualcuno? Sì?
Fino al
31, al versetto 31, dal 9 al 31.
Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto. Perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto. Le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Ora, noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dove dunque il vanto? Esso escluso. Per quale legge? Delle opere? No, per la legge della fede. Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede, l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge.
Forte, so, chiunque medita su queste parole, sulla grandezza della parola del Signore, ci fa capire chi vuole, se ha il cuore aperto, ci fa capire veramente ogni cosa. E quando dice, qui parla di fede, ma di che fede? Perché si fa anche presto, no? Dice, ma io ho fede. Così, no? E l'incirconciso, il Signore giudicherà il circonciso e l'incirconciso per fede, ma per quale fede noi stiamo parlando, no? Adesso cercheremo di entrare un po' più in profondità. Io sto solo cercando di capire dove mi posso mettere, perché un po' il sole mi disturba.
Il sole sta girando di qua.
Però sta facendo così.
Però se stai così, ti arriva qua il sole.
Più che altro per via del... Vabbè, no, ma tengo la cosa qui.
Sennò ti posso spostare, devo girare.
No, senti. Allora, vedete, leggendo quello che noi abbiamo letto, noi siamo convinti che la parola di Dio ma più che altro che mi va sul foglio, non riesco a leggere, no, ma adesso va bene, così va bene, così va bene, guarda, l'abbiamo sistemata, guarda. Ecco, grazie. Poi puoi riprendere. Allora, se non ci vedono sempre. Ok, allora voglio dire, dopo quello che abbiamo letto, noi siamo convinti che la parola di Dio, come altre cose, siano un'opzione. Noi pensiamo che la parola di Dio sia un'opzione, invece la parola di Dio è una necessità. Meditiamo su questo. È una necessità, noi abbiamo un bisogno assoluto di questa parola. Non è se voglio, no, noi abbiamo un bisogno assoluto. Quindi è una necessità per noi, è una necessità per il mondo. È per questo che abbiamo bisogno di parlare ad altri. Non dobbiamo perdere questa buona abitudine di comunicare con gli altri, di comunicare con i nostri vicini, di parlargli di questa parola che è una necessità vitale. Invece dobbiamo sapere che è la medicina, la cura, è la salvezza nostra, è la salvezza del mondo. Molti credono sì, ma il loro cuore si è indurito. Si è indurito da cosa? Si è indurito dall'orgoglio personale, dall'idea che qualcuno ci faccia subire dei torti. Noi siamo convinti che gli altri ci facciano sempre dei torti. Siamo convinti che gli altri ci facciano sempre dei torti. Cerchiamo di capire se noi li facciamo agli altri, invece, no? Perché riguardo a questo c'è scritto, vedete, di subire piuttosto qualche torto, anziché stare sempre con il dito puntato su ciò che abbiamo subito. Ogni cosa che non si muove secondo i nostri desideri, noi pensiamo, no? Che non si muove, noi abbiamo dei desideri, poi vediamo che questi desideri non vengono soddisfatti, no? Oppure dalle nostre convinzioni, le riteniamo, siccome non sono state adempiute, noi le riteniamo ingiuste. Ingiustizia subita è meritevole di una risposta. Siccome abbiamo subito un'ingiustizia, noi dobbiamo immediatamente cercare di dare una risposta. Per cui il mio atteggiamento nei confronti del mio prossimo, visto che ho subito un'ingiustizia, deve mostrarsi spigoloso, offeso, insoddisfatto. Sapete quando mostriamo quell'atteggiamento, direi imbarazzante per un credente? Io personalmente ritengo tutto questo una follia, cioè il modo di relazionarsi, soprattutto noi che siamo credenti. Dico credenti e qui poi tra la storia del credente dovremmo fare molti distinguo, no? Cerchiamo poi di capire qualcosa un po' più avanti. Però davanti a questo atteggiamento, no? Per cui io te la devo far pagare. E quindi come? Mostrandomi offeso, mostrandomi insoddisfatto, mostrandomi spigoloso nei tuoi confronti. Io personalmente, ripeto ancora una volta, ritengo questo atteggiamento veramente fuori dalla grazia di Dio, perché noi ci siamo veramente dimenticati. Noi non abbiamo pagato niente per nessuno. Noi non sappiamo che cos'è il sangue di Cristo, quando ci comportiamo in questa maniera. Noi non abbiamo la più pallida immaginazione. Noi siamo convinti di essere credenti. Dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Dimenticando che io ho avuto bisogno, queste persone dimenticano che io ho avuto bisogno di essere lavato dal sangue di Cristo, dal sangue del Messia. Come dice più avanti Pietro nel suo scritto, dice: ora si sono dimenticati, come la troia lavata torna ad avvoltolarsi nel fango, cioè la scrofa, dipende dalla traduzione. Io ne avevo una un po' che dicevo in questo modo, no? Noi ci siamo lavati e poi il giorno dopo andiamo nuovamente ad avvoltolarci nel fango del nostro comportamento, nel fango di tutto ciò che noi mestriamo, delle nostre, non diciamo, debolezze. Oggi, come sempre, dovremmo mostrare invece gratitudine al Signore, una parola che non conosciamo, gratitudine per essere stati guariti da un male così profondo. Il male dell'anima è più profondo, è un male incurabile, e solo il Signore lo può curare e fa cambiare tutto il nostro essere, che, come dicevamo in un'altra occasione, lo bonifica, lo fa diventare veramente un'altra cosa. Quindi il Signore ha fatto tutto questo, ci ha guariti da un male incurabile, e questo non è per opere che noi facciamo, perché noi siamo anche convinti di questo. Il Signore me ne guardi, io so quanto sono incapace. Sempre, sempre. Ed è molto importante pensare questo, che noi non siamo guariti per le opere che noi compiamo, ma per la fede. Ma quale tipo di fede? Gesù è morto per me, bravo, applauso. E poi che cambia? E poi sono esattamente come quello... quei personaggi, come gli ebrei che abbiamo letto, di cui descriveva Daniele, e di cui però è dovuto arrivare alla catastrofe. E tutto questo che il Signore ha fatto non è per le opere che noi compiamo, perché uno, non compiamo nessuna opera. Due, cioè, opere di che genere compiamo? Siamo stati meritevoli perché ti ho dato una mano, sono meritevole, sono... No, noi siamo stati salvati non per opere, ma per fede, come abbiamo letto prima. E quale fede? La vedremo un po' per volta. Proprio perché nessuno si vanti per le opere, né della fede né della carne. Se qualcuno che vuole che si vanti in Cristo, che dice: beh, in te mi posso vantare perché so veramente che io di mio non ho nulla, cioè tutto ciò che ho ricevuto da te. Quindi nessuno può pensare di vantarsi per delle opere. È per questo motivo, per quale motivo dovremmo insuperbirci? E vogliamo sempre dire la nostra. Oh, mamma mia, come la vogliamo dire la nostra? E appunto invece non è proprio chiaro che cosa noi abbiamo capito della nostra fede e della misericordia di Dio. La fede e la misericordia di Dio, quando interviene? La misericordia di Dio interviene per coloro che hanno creduto, ma non... che amano il Signore e che si sono ravveduti, come dicevamo prima. Per i peccati precedentemente compiuti, il Signore mostra misericordia. Non dice: la mia misericordia è perché tu continui a peccare e fare esattamente ciò che ti pare e piace. Invece, appunto, non è ancora chiaro ciò che noi abbiamo capito della nostra fede. Ah, questo è un problema. Noi... della nostra fede cosa abbiamo capito? È questa fede veramente quella che il Signore gradisce? O è una fede semplicemente di opinione, una fede culturale? Significa che io qui ho acquisito delle nozioni, un po' per volta, e le ho fatte mie. Ma se io non le mangio, il Signore ha detto: chi non mangia la mia carne che non è quella che dicono i nostri amici, perché il Signore Gesù è la parola fatta carne. Ecco, chi non mangia la mia carne, in questo senso, non può nutrirsi e non può avere nessun beneficio dentro se stesso. Allora io posso dire che io sono fratello di chi? Sono fratello. Sentivo la preghiera poco fa. Io sono fratello di chi condivide la pace che il Signore mi ha dato. Io sono fratello di quella persona che condivide la pace. Perché deve essere fratello di chi invece semina zizzania, semina malessere ogni giorno? Io temo che in questo modo forse non abbiamo capito cosa è che dobbiamo credere. Per cui io mi ritengo fratello, sì. Beati quelli che si prodigano per la pace, c'è scritto. Lo dice. Perché di essi sarà il regno di Dio. Ma di quale pace? Non di quella falsa pace che noi conosciamo, della pace del Signore, che è una cosa diversa. Quindi io sono fratello di chi condivide la pace che il Signore mi ha dato. Non di persone turbate, ancora turbate da mille incertezze, dopo aver detto di aver creduto, da mille frustrazioni. Perché? Perché la carne è forte, non come diceva qualcuno che è debole, la carne è forte, è un altro paio di maniche. E noi siamo dominati, trascinati, no? Da questa carne, da questo cavallo zoppo invece che vuole camminare, che vuole correre, che vuol fare. Ma ci stiamo chiedendo se sta andando nella direzione che il Signore ci ha chiesto. Questo cavallo pazzo che va, no, questa, il desiderio della carne forte, nella speranza di acchiappare qualcosa. Ma che cosa volete acchiappare? Niente. Noi possiamo prendere solo a larghe mani nel Signore. Ora, è necessario non solo avere consapevolezza di cosa il Signore ha fatto veramente per noi, ma dimostrare con le opere. Sembra un controsenso, ma qui viene a galla quello che dice l'Apostolo Giacomo. Di avere la consapevolezza di cosa ha fatto il Signore per noi. È necessario questo, ma dimostrare con le opere, cioè con i fatti, che questo è vero. Ecco la fede, una fede operante, come dice, forse sembra lo stesso Giacomo, una fede operante, non una fede pensante, operante. È quella che cambia la nostra vita, cambia il nostro modo di essere. E allora, chi non si rende conto dell'attimo fuggente, lo sottolineo forte, dell'attimo fuggente, non può avere umiltà nel suo cuore, non può avere umiltà. E questo lo si capisce proprio dalle scelte che noi facciamo tutti i giorni della nostra vita e nella nostra vita quotidiana. Da questo lo capiamo, da questo capiamo quanto siamo arroganti, quanto siamo furbi e quanto siamo invece a cavallo di questo cavallo pazzo, tra virgolette, lo diciamo, che corre, o cavallo zoppo, che corre inseguendo i propri pensieri, i propri desideri, e corre e non arriva mai a destinazione. La destinazione, lo sapete qual è? È un fosso che lui non ha visto, è andato giù, avete visto? Ogni tanto fanno vedere anche in questi film, dove poi c'è questo baratro profondo, e no, questo non lo vede, cioè corri, e dove va a finire? Nell'abisso, nel buio. E questo, in questo cavallo pazzo ci porta poi lì. Noi, cari fratelli, scegliamo sempre. Noi scegliamo tutti i giorni, scegliamo ogni istante della nostra vita. Scegliamo in continuazione. Che cosa scegliamo dalla mattina alla sera? È un'opzione, un'opportunità, ma la vera opportunità è la necessità della parola di Dio. Questo è il vero cambiamento. E ogni tanto cerchiamo di innaffiare questa mancanza, con qualche lettura, con qualche studio. No, noi non calmiamo il Signore in questa maniera. Solo se abbiamo comunione con Lui, allora le cose sono cambiate, cambiano. Se abbiamo comunione vera col Signore, ricordiamoci che non è per opere, quindi non è se noi leggiamo tutti i giorni, ma è quanto io sono in comunione col Signore. Mi basta un secondo che mi dà più di aver letto 3 giorni di seguito, perché io sono in comunione con il Signore e ho questa esigenza di relazionarmi con Lui, con la Sua parola, perché non posso non relazionarmi con la Sua parola, perché, ripeto, la parola di Dio è una necessità, non è un optional. Dico, mo, adesso che ho finito di fare tutti gli affari miei, posso anche cercare di vedere che cosa dice la parola di Dio. Ora, complimenti. Questi sono i calcoli che fanno gli opportunisti. Perché? Perché pensano che l'attimo fuggente e il futuro gli appartiene. Questa è la questione. Dice, ma se non ci appartiene il futuro, di cosa stiamo parlando? È certo che mi appartiene il futuro. Mi appartiene il Signore. Il Signore è il mio futuro. Forse noi quando diciamo la parola Signore non capiamo, pensiamo pensiamo il Signore è tutto. Come non vi darà Egli ogni cosa con Cristo? Le insondabili ricchezze di Cristo. Oggi non conosciamo niente, ma conosceremo, dice, come il mare che copre, come il mare che copre la terra, no? Che così sarà la conoscenza di Dio. E questo, questa opportunità, è quando scegliamo male, attribuiamo le nostre responsabilità non a noi stessi, ma agli altri. Agli altri. La colpa è tua. Alla sfortuna. Oh, che destino sfortunato che mi è capitato. Al destino, al fato. Non riesco a trovare il fato. E chi è sto fato? Ci sono gli gnomi, quello di Biancaneve e i Sette Nani, magari. Ma questo è il fatto. Oh, Dio che mi ha punito. Perché io non mi comporto bene. Allora il Signore mi bastona. Io non credo a un Dio che punisca le persone inutili. Il Padre Celeste punisce le persone utili, i figli, perché si ravvedano, quelli li punisce. Perché dice, voi che avete avuto dei genitori, i vostri genitori terreni vi hanno corretto, a maggior ragione, bastonato nel senso buono, a maggior ragione dovete accettare la correzione del Signore, no? Perché ora, se voi non siete corretti dal Signore, non siete figli, siete dei bastardi. Lo dice la parola di Dio, non sono io che me lo invento, scusate, non vorrei offendere nessuno, ma quindi io non credo che il Signore ti stai comportando male, adesso è così, ti fanno tutte le cose, ti vanno male per quello. Secondo me il problema non è quello, può essere un'altra cosa, può essere che quella parola che Gesù ha detto forse non l'ho messa in pratica del tutto, quando mi dice cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. E che cosa ho trovato nel regno di Dio io, quando mostro sempre per niente agli altri? Perché poi gli altri, quando ci stanno male, perché io mi mostro offeso, mostro tutte queste cose che non che non sono proprio il massimo per un credente. Non è un granché. Quindi io non credo che Dio decida così in base al tuo comportamento. Ma chi sei? Ma ti senti proprio veramente importante? Ma ti senti veramente qualcuno di importante, per dire, oggi ho spostato quella sedia un po' più in là, ho guardato quella donna un po' più giù, o quell'altra cosa un po' più su, e quindi il Signore mi punisce. Ma tu sei bacato veramente? Ma tu sei bacato veramente? Non lo so, mi viene da ridere per questo. Non credo che Dio faccia questo a caso, ma sicuramente ti giudicherà, perché il Signore si è riservato un giorno. Ti giudicherà in base a ciò che tu hai scelto, perché noi scegliamo in continuazione, e sono già quelle scelte sbagliate che ti puniscono, caro fratello e sorella. Non c'è bisogno che ti punisca il Signore, già sono quelle scelte sbagliate che tu hai fatto, lontane da Dio, e perché sono quelle che ti puniscono. Certo è che se le tue scelte arrivano ad offendere il Signore, perché sei una persona doppia, come Anania e Saffira, al Signore non possiamo negare l'opzione che Lui decide, cioè che morirono sull'istante, perché hanno mentito a Dio. Possiamo, o siamo noi padroni della nostra vita, e perché c'è anche questo, ma come il Signore fa morire? Perché sei tu il padrone della vita e della morte? Noi siamo padroni della vita e della morte? Vabbè, dai. Cioè, su questo vi sento un'altra volta. Aveva detto, no? E allora, questo ti succede perché tu disprezzi le sue leggi e il suo nome. Tu offendi il Signore. Ma questa è un'altra cosa. Cioè direttamente, questa è una cosa, tu hai a che fare col Signore, se lo offendi per quello, ma il Signore non è vietata nessuna opzione, vorrei vedere. No. Oggi devi scegliere, caro fratello e sorella, non domani, perché se tu pensi così, chi rimanda le sue scelte al domani? È perché non crede. Non è che domani non farò più questo, perché so che è sbagliato, domani non farò più l'altro. Ma di cosa stiamo parlando? Di quale domani? Tu chi sei? Un mago? Sei un mago? Sei uno che consulta i pianeti per dire domani non farò più questo? Ma non sei una persona arrogante. Non sei una persona arrogante. Tu non sei come Daniele, che ha fatto tutta questa disanima dei peccati non suoi, solo suoi, ma del suo popolo, compreso. Se tu sei un piromante, un mago, puoi scommettere sul tuo futuro. Di domani, Signore, non lo farò più. Ma Signore Gesù dice, state attenti, perché quel laccio vi può cadere all'improvviso. No? E tu non sai né l'ora né il giorno che il Signore viene, ma non solo riferito alla sua seconda venuta, ma anche così, alle nostre vite quotidiane. Da quando sentiamo che laccio il domani, ma veramente, quello è mancato, ci sembra una cosa strana. Sì, perché noi siamo tarati anche con la questione del tempo, come dicevamo prima, no? Abituati, noi siamo eterni, quello è morto e io sono eterno. E oggi devi scegliere, non domani, perché chi rimanda, cari fratelli e sorelle, è perché non crede, ed è un arrogante, è uno pieno di fuffa. Perché è convinto che il domani gli appartenga, è tanto convinto. La parola di Dio ha una moralità tale, ma non ci fosse stata questa parola nel mondo, saremmo in un buio pesto, terrificante. Ecco perché dico che è una necessità la parola di Dio, non è un'opzione. Quindi la parola di Dio ha una moralità tale che solo gli stolti non riescono a capirla. Solo gli stolti non riescono a capirla. Ora, come abbiamo letto nel capitolo 3 delle lettere ai Romani, tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. I primi li ha usati come servitori, Israele. I secondi, secondo me, che gli altri che mancavano all'appello, che sono stati aggiunti dopo, li tutti, sono tutti sottoposti al peccato. Perché c'è scritto che non c'è nessun giusto, neppure uno. E quindi dov'è la nostra arroganza? Dov'è la nostra arroganza? Non c'è nessuno giusto. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Ecco, anche questo va nel computo di quello che abbiamo detto prima, no? Signore, aspetta, dai, poi domani e dopodomani. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno. Anzi, adesso ti faccio vedere, io mi hai offeso. Adesso ti faccio vedere cosa succede. E così andiamo avanti per giorni, no? Ci mostriamo offesi nei confronti di questo, nei confronti dell'altro, nei confronti della vita, nei confronti di tutto. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere sangue, rovine e calamità sono sul loro cammino, non conoscono la via della pace. Ecco perché io prima dicevo, io sono fratello, no? Di chi condivide la pace, ma non la falsa pace, quella delle bandiere, la pace. C'è scritto che la pace che il Signore dà non è la mia pace come quella del mondo, è un'altra cosa, una pace piena di consapevolezza, di riposo interiore, che non è l'eterno riposo dei cattolici, quello no, questa è una pace interiore che nessuno ci può togliere. Ecco perché nessuna radice amara venga a disturbare il vostro spirito. E anche queste radici amare cosa sono? Se non sono sempre che ci mostriamo anche certe volte tra i fratelli in fede o cose che si vuole, sempre con quest'animo, non lo posso dire, siamo in un culto, con questo atteggiamento superbo. La vita mi ha offeso, la vita mi ha fatto questo, la vita mi ha pugnalato alle spalle. Insomma, se qualcuno manca qualcosa, la chieda al Signore, si faccia delle domande, perché se uno non fa tutto il discorso che ha fatto Daniele è inutile. Molto può la preghiera del giusto, molto può la preghiera del giusto. Allora, chi non si rende conto dell'attimo fuggente non capisce, perché non ha umiltà della vita, che non ha. Tu non puoi, voi non potete fare un capello né bianco né nero, forse che non è scritto questo. Ecco perché la parola del Signore mista al suo spirito, quando diventa corpo unico, è una benedizione, è un balsamo, è una parola di pace. Ora, come abbiamo letto al capitolo 3 di Romani, tutti, cioè, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Ma quando parla di giustificazione per fede, cosa si intende? Non si intende solo che tu credi in Gesù. Tu dici, credi in Gesù? Sì, bravo. Credi che è esistito? Sì. Allora sei salvato, tu e la tua famiglia. No, qui si parla di questa fede qui, è una fede di cui abbiamo parlato fino adesso, una fede profonda, una fede diversa. No? Tu credi, e questo lo credono anche i cattolici romani, tu credi che Gesù è morto? Sì, certo. Dov'è il problema? Allora siamo fratelli. Allora siamo fratelli, siamo sorelle, zie, nipoti, tutto quello che c'è. Io non credo che sia così. Allora, di quale fede si tratta? Il profeta Daniele, nella sua preghiera, mostra una fede che poggia sulla consapevolezza. dei disastri del popolo, dei propri peccati. Ma non c'è guarigione senza ravvedimento e non c'è pace per i malvagi. Non c'è pace. L'amore non si offende e non offende e potremo continuare. Ma queste non sono parole che bisogna dire come paravento. Queste sono parole che o la sostanza della parola di Dio è entrata in te e ti ha trasformato, oppure stiamo parlando d'altro. Cioè continueremo a parlare solo di cose insignificanti, fuffa. È su una fede consapevole. Che dobbiamo ritirarci dall'iniquità. E perché non siamo stati attenti alla tua verità, come dice Daniele, non siamo stati attenti alla tua verità, capisci? Ma allora dici come? Questi hanno avuto la parola di Dio, hanno avuto le leggi, com'è che non sono stati attenti alla sua verità? È come questa mattina, non siamo stati attenti alla tua verità, che la verità risiede nell'intimo, la verità di Dio, l'abbiamo visto anche in altre occasioni. Questa è la fede della consapevolezza, cari fratelli e sorelle, per cui opera veramente e profondamente nel credente. Questa opera profondamente nel credente. Questa è la fede per cui si ottiene salvezza. Noi siamo stati attenti o non siamo stati attenti alla tua verità? La cerchiamo questa verità? Ce l'abbiamo questa comunione con il Signore dalla mattina alla sera? Siamo ancora certi del nostro futuro qui sulla terra? Siamo certi? Con quale diritto? Con quale autorità possiamo scommettere sul nostro futuro? Siamo dei maghi? Ma neanche loro possono scommettere, perché loro sono dei disperati. Neanche loro possono scommettere. Siamo sicuri dei nostri programmi? Qui? Sicuri? Se sì, l'arroganza predomina in noi. Se no, ravvediti. Se no, ravvediti. Non fare i calcoli che fecero Anania e Saffira. Do un po' al Signore e il resto me lo tengo per me. Perché tutto è del Signore. A te non appartiene niente. Né il tempo che stiamo vivendo, né oggi né domani, niente. E dice, ma come sei? No, io non sono disfattista, io sono realista. Realista. Voglio il Signore benedirci, ancora una volta, credo che la sua parola e il suo spirito sia stato con noi. Amen. Amen.